Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Il decreto rilancio, già decreto aprile, poi slittato a maggio proprio per mancanza di un accordo nella maggioranza, contiene le misure economiche più importanti fino ad ora per far fronte alla crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus in Italia. È stato approvato ieri al Consiglio dei Ministri e noi questa mattina ne parliamo con Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, che ritroviamo ai microfoni di Radio SBS. Buongiorno direttore.
Buongiorno a voi, grazie.
Un decreto molto ampio, ci sono diversi punti da analizzare. Vediamo cosa prevede il decreto, magari partendo dalle misure per le imprese, per i lavoratori, Carlo.
Sì, intanto è un decreto che era molto atteso, appunto, come hai detto tu, perché ha avuto una gestazione piuttosto complicata. È quasi un mese che si parla di quelle misure necessarie per fronteggiare l'emergenza e ci si è arrivati dopo diverse divaricazioni insieme alla maggioranza, in particolare per quello che riguarda la regolarizzazione dei migranti e anche le misure a favore, appunto, delle imprese e dei lavoratori. Alla fine però il Consiglio dei Ministri ha varato un provvedimento mostro, perché praticamente si tratta di due manovre finanziarie in una, il totale di 55 miliardi che vengono messi sul tappeto per favorire il rilancio, così si chiama appunto il decreto, e fronteggiare l'emergenza prodotta dal coronavirus. Ci sono misure molto importanti per quello che riguarda la cassa integrazione in deroga, che viene affidata non più al comparto regionale ma direttamente all'INPS, e quindi i fondi potranno almeno per il 40% arrivare immediatamente ed essere immediatamente quindi disponibili per finanziare le spese per il costo del lavoro. In realtà sono quasi 25 miliardi e 600 milioni che vengono destinati ai lavoratori sotto forma di sussidi, sotto forma di defiscalizzazioni, sotto forma di sostegni per le attività commerciali, quindi c'è un grandissimo ventaglio di misure. Ce ne sono alcune anche piuttosto significative che riguardano il comparto sanitario, ne ha parlato il ministro Speranza, cioè la possibilità non solo di assumere nuovi infermieri ma anche di allestire padiglioni Covid ad hoc. Perché? Perché c'è il rischio che nell'autunno si possa ripresentare di nuovo, anche se auspicabilmente in forma meno forte di adesso, comunque si possa ripresentare il virus, e quindi bisogna attrezzarsi per fare in modo che la sanità italiana, che peraltro ha dato una buona prova di sé, quella pubblica in queste settimane, beh, insomma, possa essere messa in condizioni di poter operare senza troppe difficoltà. Quindi c'è stato e c'è un impegno molto forte per mettere i soldi in tasca alle persone, per dirla in termini molto espliciti. Naturalmente questo aspetto è solo, cioè questa manovra è solo, diciamo, la copertina, poi ci sarà il passaggio parlamentare, le forze politiche hanno già detto che intendono provare a modificare alcuni elementi. Quello forse tra i più significativi è appunto la regolarizzazione di alcune centinaia di migliaia di migranti.
È stato fatto un grande lavoro per trovare l'accordo appunto sulla regolarizzazione dei migranti, un nodo su cui si è consumato per giorni un duello tra Italia Viva da una parte, con l'appoggio del PD e Liberi e Uguali, e 5 Stelle dall'altra. Carlo, spiegaci in cosa consiste poi l'intesa approvata dal Viminale e poi come si è arrivati a questa intesa.
Allora, la divaricazione era nata tra il ministro Bellanova, che voleva, reclamava appunto la possibilità di regolarizzare quelli che sono oggi i lavoratori in nero e che quindi vengono impiegati nella raccolta della frutta nei campi italiani senza alcuna garanzia, per un verso, e dall'altro invece i 5 Stelle, che ritenevano questa una sorta di sanatoria che, diciamo, non avrebbe messo in sicurezza i lavoratori ma avrebbe solo consentito ai datori di lavoro di sfuggire alle loro responsabilità. Questo braccio di ferro è durato appunto giorni e giorni, si è quasi rischiata la crisi. La ministra Bellanova ha messo sul tappeto le sue dimissioni se questa misura fosse stata bloccata. Alla fine si è arrivati appunto tortuosamente ad un'intesa, che però è un'intesa che consente la regolarizzazione dei lavoratori in nero attraverso il pagamento da parte dei datori di lavoro di 400 euro per sistematizzare ogni singolo lavoratore, Però questa vicenda, al di là dell'aspetto specifico che ha portato addirittura nel corso della presentazione della conferenza stampa il ministro Bellanova, la ministra Bellanova a piangere, come fece la Fornero quando si fece la riforma delle pensioni per nel governo Monti, anche stavolta ci sono state delle lacrime, stavolta appunto della ministra Bellanova, per dire quanto ci teneva a che questo provvedimento fosse condotto in porto. Però le scorie di questo braccio di ferro, soprattutto nei 5 Stelle, rimangono e sono molto forti. C'è stata un disinvestimento di fiducia da parte di alcuni leader dei 5 Stelle nei confronti del Premier Conte, che ha dovuto spendere il suo prestigio personale per arrivare ad un'intesa, e i 5 Stelle escono da questa prova divisi, con difficoltà di coesione interna e con una leadership che non riesce a trovare una sua dimensione, perché da quando Di Maio ha smesso di fare il capo politico, Crimi è solamente un reggente e c'è una specie di battaglia interna per chi deve davvero comandare dentro ai 5 Stelle, e nel frattempo questo mina la credibilità del Presidente del Consiglio.
Carlo, se guardiamo invece alla situazione generale del paese, insomma fuori dai palazzi, dopo 100 giorni di lockdown, la fase 2 è partita il 4 maggio, quindi sono 10 giorni, sicuramente questo tempo non è sufficiente per un bilancio dell'andamento, ma cosa ci puoi dire di come sta andando la fase 2 nel paese, quali sono fino ad ora i nodi che si sono espressi?
Ci sono due angoli visuali da cui poter valutare le cose. Allora, il primo è quello strettamente sanitario. Fortunatamente i numeri del contagio continuano a scendere, le terapie intensive sono praticamente ormai deserte, se pensiamo a quello che era solo alcune settimane fa, quando sembrava che quei reparti non solo straripassero, ma non fossero proprio più in grado di reggere il pressing, la spinta che veniva dai contagiati. Beh, oggi la situazione è davvero completamente rovesciata. Le terapie intensive sono sostanzialmente vuote, i contagi continuano a decrescere giorno dopo giorno, anche se purtroppo il numero dei decessi continua ad essere molto alto, anche oggi ce ne sono stati 195, quindi insomma non proprio pochi. Però è vero che il virus sta perdendo di potenza, come si dice, e questo però è da capire se deriva dal fatto che sta mutando come forma, oppure se invece effettivamente le misure non solo di lockdown ma anche di terapie che stanno nel frattempo sono state messe in campo risultano efficaci. E questo è l'aspetto sanitario. Poi però c'è un aspetto sociale. Gli italiani, la grandissima parte degli italiani non accetta più di restare dentro casa, vuole uscire, vuole riprendere le sue abitudini, vuole soprattutto rivedere l'attività commerciale, imprenditoriale che riprende, perché c'è grandissima preoccupazione per quello che riguarda l'aspetto lavorativo, il futuro delle imprese. Tanti temono che in autunno ci sarà una vera moria, una decimazione di iniziative commerciali, soprattutto piccole e piccolissime. Beh, insomma, gli italiani vogliono riprendere questa capacità di riprogettare il proprio futuro, anche a partire, se vogliamo, da bisogni che possono sembrare insomma poco significativi, ma che invece poi dopo riguardano la vita di tutti quanti noi, per esempio le vacanze, per esempio la possibilità di andare al mare, per esempio di usufruire degli stabilimenti balneari. L'Italia naturalmente da questo punto di vista è una tradizione millenaristica quasi. Ebbene, c'è tanta attenzione per come si potranno fare le vacanze, se si potranno e in che modo. Il Presidente del Consiglio stesso ha detto, si è speso per dire che questa cosa avverrà, seppur dovendo obbligatoriamente mantenere una disciplina di comportamenti che salvaguarda la distanza personale, l'uso delle mascherine, dei guanti eccetera. Quindi c'è da una parte fortunatamente una diminuzione di virulenza da parte del Covid e dall'altra parte la necessità di riprendere con la fase 2, gli spostamenti interpersonali, i rapporti, anche una vita più normale che riguardi anche l'attività commerciale, che è rimasta, come sappiamo, sospesa e che rischia di essere uno dei buchi neri di questa epidemia.
Carlo, un'ultima domanda, perché sullo sfondo di questi fatti domenica scorsa è tornata in Italia Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya il 20 novembre del 2018, liberata in Somalia, ma al suo arrivo in Italia è sorta una vera e propria campagna di odio. Ci dai i dettagli della vicenda?
Allora, è veramente una vicenda disarmante, che mette in luce come tutti quelli che sostenevano che il Covid avrebbe potuto anche far scaturire le cose migliori dell'animo umano, in realtà invece poi di fronte a queste situazioni devono prendere atto che appunto le campagne d'odio e di invidia sociale hanno ripreso il loro posto purtroppo nella vita di ciascuno di noi. Come sappiamo, appunto, la cooperante romana è stata, dopo mesi e mesi di prigionia, insomma, liberata con un'azione congiunta dei servizi segreti italiani, delle iniziative della Farnesina, della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Difesa, quindi di tutti quanti gli attori, i protagonisti, i player che giocano la loro parte in queste situazioni. È stata finalmente riportata in patria. C'è stato, come sempre, un discorso legato alla possibilità che sia stato pagato un riscatto, anche se ufficialmente non viene, ovviamente nessuno sostiene questa tesi, però insomma circolano cifre intorno ai 4 milioni di euro per liberare Silvia. Il punto è che è stata salvata una vita umana, è stata riportata nelle braccia della propria famiglia, e questo invece di, come dire, provocare la gioia da parte di tutti, ha fatto nascere una campagna di aggressione nei confronti di Silvia. Ci sono interi giornali, mass media che si domandano se è giusto pagare gli scatti che poi servono, come hanno detto gli stessi rapitori, a comprare nuove armi, che quindi a attivare di nuovo la jihad nei confronti dei cristiani, se è stato fatto bene quello che ha fatto il governo italiano. E noi vediamo, dobbiamo assistere anche a episodi di intolleranza nei confronti di questa ragazza, che è ritornata in Italia dicendo di essersi convertita all'Islam, di aver scelto e abbracciato quella fede, di volersi chiamare Aisha e non più Silvia, e quindi di aver mutato il suo orientamento religioso, che è una scelta personale, e che in molti fanno presente che dopo che sei stata rapita, dopo che sei stata nelle mani di persone che non hanno usato violenza nei tuoi confronti, ma non fisica ma psicologica, ebbene insomma è difficile poi giudicare le scelte singolari della singola persona. La cosa importante è che la vita di Silvia adesso possa riprendere come era prima. Rimane però questa divaricazione nella società italiana, ed è una delle pagine certamente più difficili da digerire nei confronti di una ragazza di 23 anni che per mesi e mesi è rimasta nelle mani dei propri sequestratori.
Per quanto riguarda l'Italia in lockdown, già da lunedì, Carlo, potrebbero esserci nuovi allentamenti alle restrizioni, ne parleremo ancora con te per questa mattina. Grazie a Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, ci risentiamo nei prossimi giorni.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.